Come ricordate, abbiamo semplicemente dato qualche spunto finale di riflessione sulla terapia più profonda dell'ansia, perché abbiamo visto che certamente ci sono modi di vivere, ci sono situazioni che possiamo in un certo senso cambiare, ci sono delle situazioni che hanno bisogno di cambiare dentro di noi. Una di queste in particolare è la possibilità di scoprire una dimensione dove già tutto è sotto controllo, e abbiamo parlato dell'importanza di scoprire questa dimensione e della parola che in qualche modo si pone in netto antagonismo con la paura, con l'ansia, e abbiamo visto che questa parola è la fede, non come qualcosa di astratto, fiducia ingenua in qualche cosa, ma la fiducia in una dimensione spirituale, in qualche cosa chiaramente dove pur nel mondo invisibile possiamo cogliere degli aspetti che si traducono poi in realtà pratiche. Abbiamo parlato di quella esortazione presente nella parola di Dio dalla Genesi in poi, del non temere, fatti coraggio, e a proposito di questo volevo leggere una parte di un libro di un mio collega, il dottor Arthur Jors, direttore della clinica medica all'Università di Amburgo, il quale scrive sulle malattie psicosomatiche, e a un certo punto anche lui fa questa citazione, dice: la religione pertanto non è una superstizione, ma una necessità insita nell'uomo stesso, non senza ragione nella Bibbia, che è la testimonianza di fede religiosa dell'uomo occidentale, torna di continuo l'esortazione: non abbiate timore. Così ha veramente vinto l'angoscia soltanto colui che sa di appartenere all'ordine generale di tutto ciò che vive, colui che sa che il suo intelletto è capace solo di fare fronte ai problemi concreti della vita, colui che sente di essere nelle mani di Dio. Dico, potremmo fare tante altre citazioni, ma sicuramente, ecco, nella misura in cui ora andremo avanti in questa dissertazione su ansia, panico e depressione, comprenderemo quanto l'importanza del fattore spirituale può determinare, può incidere nella guarigione dei problemi psichici. Fermo restando anche che un certo modo di vivere la spiritualità, e questo già lo voglio sottolineare, può essere invece fonte di disturbi psichici. Si potrebbe scrivere un libro, Religione e malattie mentali, perché un modo distorto, un modo particolare di vivere la religiosità potrebbe, lungi dal diminuire le colpe, lungi dal determinare un senso di pace, potrebbe aggravare i meccanismi di tipo ossessivo, potrebbe aggravare, come vedremo meglio questa sera, anche la situazione depressiva, lì dove la religiosità è semplicemente una coerenza etico-morale, cioè qualcosa che ti dice cos'è bene e male, ma non ti dà le risorse per arrivare al bene. Per cui chiaramente più alti, vedremo questa sera, sono gli standard di certe persone etico-morali, più è grave la crisi nel momento in cui ci si rende conto di non poterli raggiungere. E quindi, dicevo, ci accingiamo in qualche modo a parlare, perché sennò dovrò fare la corsa finale, sulla depressione, parlandone un po' in generale, vedendo i meccanismi e i fattori predisponenti, cioè che cercheremo un po' di esaminare insieme. Dicevo che, come in generale per tutte le altre malattie mentali, si contrappongono al solito i modelli biologici che derivano da una tradizione medica e neurologica e che considerano, come dicevo anche ieri, i disturbi psichici come malattie analoghe a quelle di carattere medico, quindi disordini chimici, disordini cellulari, fattori genetici, e bisogna dire che c'è una certa incidenza della genetica e della neurochimica, ma non si può ridurre l'uomo, dicevamo ieri, a un determinismo di sostanze neurochimiche, per cui a un certo punto, come alcuni studiosi pensano, noi andiamo a stimolare un certo centro del cervello e l'uomo si apre allo spirituale, andiamo a stimolare un altro centro e l'uomo diventa aggressivo. Ecco, non è una macchina così semplice il cervello dell'uomo. Ha i modelli di carattere biologico, che considerano quindi, come dicevo, il comportamento, i pensieri, le emozioni come determinati dalle strutture cerebrali e dalle loro modalità di funzionare, la fisiologia nervosa, il ruolo dei vari neurotrasmettitori. Ieri parlavamo di alcuni luoghi particolari della mente, come del cervello, come l'amigdala, il luogo ceruleo, locus ceruleus, l'ippocampo, eccetera, eccetera, come zone di interazione di sensazioni e di emozioni. Secondo il modello psicologico, invece, quello che determina il nostro comportamento, i nostri pensieri e le nostre emozioni sono dei fattori più squisitamente psicologici, cioè interazioni sociali, elaborazione soggettiva dell'esperienza, perché, come vedremo, la nostra modalità di vivere l'esperienza non è come una telecamera, come una videocamera che registra. E se noi facciamo un esperimento, sottoponiamo un vissuto a 10 persone diverse e poi chiediamo di raccontare che cosa hanno vissuto, vi renderete conto che ognuno di loro ha percepito persino delle cose differenti, ognuno di loro ha avuto delle risonanze diverse collegate ai propri vissuti, eccetera, eccetera. Quindi il massimo della soggettività in una esperienza che potrebbe sembrare oggettiva, quella cioè di guardare, di essere spettatori di una semplice situazione, forse di una lite che è avvenuta per strada, o forse, non so, di una lite in famiglia, di un altro fatto. Naturalmente, per andare alla depressione esiste una gamma di gradazioni, partendo dalla tristezza, che è una esperienza, un vissuto comune, fino ad arrivare agli stati più gravi, dove si parla di melancolia, di depressione grave, di disturbo psicotico grave. Come sintomi credo che un po' tutti quanti li conoscete, però li vogliamo accennare brevemente. E se da un periodo di almeno 2 settimane cominciano ad aversi queste modificazioni dei sentimenti o delle percezioni, quindi le attività non sembrano più interessanti, non si prova molto piacere, diminuisce il desiderio sessuale, non c'è più speranza, si ha la sensazione della mancanza di aiuto, tutto diventa inutile, la tristezza comincia a prendere il sopravvento, lo stesso pianto non è più un pianto liberatorio, consolatorio, oppure disturbi che colpiscono la consapevolezza del sé. Comincia un processo di autosvalutazione, ci si sente in colpa, si diventa estremamente insicuri, ci si sente inutili, si comincia a pensare in maniera, ad accarezzare quasi l'idea della morte, cambiano le attitudini e i comportamenti, una astenia totale è comune nel depresso, tutto diventa faticoso, anche le attività semplici come il vestire diventano noiose, richiedendo un sacco di tempo, non ci si cura dell'aspetto esteriore, subentra l'apatia, difficoltà a concentrarsi, distrazione, problemi di memoria. Spesso quello che cogliamo come un problema di memoria in tante persone, forse anche in qualcuno di voi questa sera, non è collegato a una arteriosclerosi precoce, per cui uno si preoccupa, dice forse c'è una demenza di Alzheimer, ma nient'altro che è collegato a una rimuginazione interna, per cui il cuocersi, tra virgolette, nel proprio brodo ci rende meno capaci di percepire le situazioni esterne. Spesso succede che persone che sono distratte, molto distratte, in realtà sono soltanto persone che stanno rimuginando profondamente sulle loro difficoltà, per cui la percezione esterna diminuisce notevolmente. Compaiono disturbi del pensiero, compaiono disturbi neurovegetativi con interessamento della sfera alimentare, con aumento in certi casi o con perdita di peso anche in poche settimane, il sonno comincia a essere disturbato, soprattutto con i risvegli mattutini, a differenza dello stato d'ansia che solitamente dà una difficoltà all'addormentamento, perché è come se nella mente continuasse a rimbombare il conflitto, quella tensione irrisolta, per cui proprio difficoltà a spegnere il cervello, tranne che dare un colpo di sonnifero, un colpo di qualche altra cosa. Di solito nella depressione si osservano invece dei risvegli precoci, cioè ci si addormenta subito e poi ci si sveglia alle 3, alle 4, lì si aprono gli occhi e uno non riesce più a dormire. E chiaramente c'è una diminuzione, dicevo, della libido, dell'energia, possono comparire dolori di vario genere, di testa, di schiena, di stomaco, nausea, eccetera, eccetera. Alcune persone possono anche sviluppare una ipersonnia, cioè un sonno esasperato, cioè come se volessero sempre dormire. Questo molto in generale, naturalmente, per dare una piccola pittura a questo, a questa maschera depressiva. Naturalmente può avvenire, ed è sempre più comune, che molte persone con tratti depressivi presentino anche dei periodi di eccitamento maniacale, cioè un po' come a dire il rovescio della medaglia della depressione, che può andare da semplici stati di euforia in cui uno si sente inspiegabilmente bene, non dico onnipotente, ma quasi, a mania vera e propria, che non sono le manie nel senso stretto, ma è questa patologia descritta come episodio maniacale. Caratteristiche dell'euforico: quindi tante volte non dovete scambiare l'euforico per una persona realmente allegra. Spesso l'euforia che noi riusciamo a generare nella nostra vita è una fuga, o un tentativo almeno di fuga, da dei vissuti più profondi che sono di carattere depressivo. E chiaramente è molto più piacevole l'euforia, anzi tutto il mondo in cui viviamo cerca di stimolare l'euforia, come dire, ridiamo, non ci resta che ridere, ridiamo, sdrammatizziamo. L'euforia spesso è un meccanismo, dicevo, in cui si tenta di esorcizzare il vissuto depressivo, e quindi cominciano a venire sentimenti di ipervalutazione, quindi ci si sopravvaluta, si sta sempre al telefono, qualcuno dice, si sta sempre al telefono in maniera, ecco, non con una comunicazione continua che può arrivare poi nello stato maniacale fino a una logorrea vera e propria. Si diventa invadenti, cioè come a dire, non si ci pone completamente l'idea di poter essere di disturbo a qualcun altro. Come vedete, stranamente, proprio è il contrario di quello che è il meccanismo depressivo. La depressione cosa dice? Nessuno mi vuole, o se vado a trovare quello non gli dirà, oh che seccatura. La euforia cambia le carte in tavola e fa sentire alla persona questo senso proprio di gradevolezza, come se dovesse essere gradevole a tutti. Oh, ho avuto piacere di venirti a trovare, non sei contento? Invadenza. Si innamora facilmente, mentre il depresso proprio ha una crisi, pensa di non potere né essere amato né amare. Nella euforia, spesso, come dicevo, sintomatica di una depressione latente, ci si innamora facilmente, si è molto gelosi. Nei gradi leggeri c'è una mente lucida, c'è un facilismo, se così possiamo dire, un tutto è facile, c'è una certa creatività persino. Infatti non è un'euforia, può essere creativa fino a un certo punto, ma chi sa cogliere più profondamente vede negli occhi della euforia di tante persone un velo di tristezza nascosta, e credo che ormai certamente non ci si guarda più profondamente negli occhi, perché ormai abbiamo uno standard più che altro di carattere estetico in cui tutti quanti cerchiamo di rientrare, per cui nessuno guarda veramente e profondamente il suo simile negli occhi. Ma vi consiglierei ogni tanto di fare questa esperienza. Io, sembra strano, forse è la mia deformazione professionale, io sono più che un ammiratore di musei, un ammiratore di opere di vario genere artistiche, di quadri, sì, mi piace la musica, ma a me piace molto guardare le persone, perché in ogni persona c'è un universo meraviglioso, e nel corso degli anni mi sono abituato a vedere oltre quello che normalmente percepiamo. E cioè che al di là di un'euforia, al di là di un che qualche volta diciamo vorrei essere come te, a certe persone che ci sembrano dinamiche, così in realtà c'è una tristezza profonda, c'è una depressione latente. Un'altra caratteristica dell'euforico è quello che vuole comprare tutto. spendere fortissimamente. Certamente se è una persona con un po' di denaro questo è possibile, se invece chiaramente appartiene a un ceto meno agiato sono grandi problemi. Fa tanti regali, cura in maniera esagerata l'abbigliamento e purtroppo spesso ricade poi nella depressione. Quando l'euforia è intensa si entra in un vero e proprio eccitamento maniacale, lì dove subentra poi una disinibizione totale, quindi quella persona estremamente controllata, estremamente scrupolosa, in qualche modo parte in quarta e diventa estremamente disinibita, può arrivare a una logorrea estrema, fino a uno stato confusionale, cominciano i deliri di grandezza, collegati alla megalomania, diventa un megalomane, pensa di essere Dio in qualche modo, e spesso, infatti, collegato al meccanismo della euforia, ma soprattutto al meccanismo dell'eccitamento maniacale, c'è il vero e proprio delirio religioso, il misticismo, la persona che si sente onnipotente. E questo non è l'argomento certamente di cui parleremo, ma spesso il delirio è collegato a un'estrema insicurezza di fondo, a un'estrema depressione, al bisogno di trovare una certezza assoluta a livello mentale però. Questa è la differenza, perché mentre la certezza della fede è qualcosa di più profondo, non è un ragionamento, non è un delirio, e infatti realmente chi fa un cammino di fede è una persona che si rialza, ricade, in certi momenti sembra che non veda niente, poi vede. Ci sono persone che, siccome non possono comprendere questo, devono per forza cercare una certezza assoluta. Il pericolo è che questa certezza assoluta si chiama delirio, perché la certezza di fede è una certezza più profonda che mentale, ed è quello per esempio uno dei meccanismi di guarigione importante nell'ansioso, nel depresso cristiano, è quello di scoprire che può stare bene indipendentemente dall'avere capito tutto, dall'avere fatto quadrare ogni cosa con la sua mente, cioè di scoprire che la pace prima che un'esperienza mentale è un'esperienza più profonda. Però sto anticipando la terapia, ne parleremo meglio domani. Ritornando al nostro iper eccitato maniaco, il quale è un megalomane, si sente Dio, comincia a sviluppare una sorta di misticismo, come a dire una irraggiungibilità, io sono superiore agli altri, io sono più degli altri, oppure comincia ad avere deliri a sfondo persecutorio. Altre caratteristiche sono l'iperaccitazione, l'instancabilità, eccetera, eccetera. E poi, purtroppo, una rovinosa caduta nel vissuto depressivo. E al di là del noto collegamento che noi abbiamo sicuramente la capacità di cogliere tra genio e follia, sembra che molti scrittori o poeti, Lord Byron, Balzac, Cesare Pavese, Alexander Pushkin, Herman Hesse, Ernest Hemingway, o musicisti come Handel, Rossini, Schumann, pittori come Michelangelo, Borromini, Gauguin, Van Gogh e molti altri, soffrissero di questa sorta di ciclotimia, cioè momenti di umore altissimo, momenti di depressione profonda, con forse una creatività sia nell'uno stato che nell'altro. Vorrei a questo punto prendere ancora una descrizione della depressione. Nel Salmo 31 vediamo alcuni sintomi espressi in questo caso da un uomo che si chiamava Davide e nel quale possiamo cogliere alcuni sintomi caratteristici della depressione. Non c'è bisogno che lo prendete, ve li cito io stesso. Fa che io non sia mai confuso. La confusione, dicevo ieri, è uno stato tremendo, è legata all'insicurezza, è legata al conflitto, è legata al fatto di trovarsi di fronte a due scelte di cui non sappiamo discernere la bontà e quindi è famosa quella immagine dell'asino di Buridano che di fronte a due balle di fieno della stessa grandezza morì di fame non sapendo quale delle due mangiare. E noi ridiamo, però tante volte siamo come quell'asino, siamo lì a dire vado di qua o di là, vado di qua e vado di là. E spesso vi sembrerà strano, ma il conflitto derivante dalla incapacità di scegliere crea molta più tensione che nel fare la scelta. Tante volte vi sembrerà strano, ma è meglio fare una scelta sbagliata e poi capire che è una scelta sbagliata. Certo, sarebbe meglio capirlo prima di farla, questo capite, però dico, se uno non è convinto e sta lì, produce una tensione tale da realmente favorire i disturbi ansiosi da una parte e poi da poter anche precorrere a meccanismi depressivi. Quindi confusione, dice, fa che io non sia mai confuso, guidami e conducimi, tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto. Ecco, questi meccanismi in cui certamente abbiamo paura delle circostanze, ma questa paura diventa amplificata al punto tale da vedere nemici dappertutto. Sono tribolato, l'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. Qui vediamo proprio come il dolore riesce a interessare tutta la sfera fisica, mentale e profonda dell'essere umano. La mia vita viene meno per l'affanno, i miei anni svaniscono nel pianto, la forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione. La astenia tipica della persona depressa. Spesso ci sono tante persone che vivono come segno della depressione semplicemente l'astenia. Io sono stanco, ma sarà forse la pressione? Mi sono la pressione a posto. Sono stanco, forse sarà la sideremia bassa, controllano il ferro, è giusto. Sono stanco, forse ciò... No, la stanchezza è un equivalente di un disturbo depressivo. E sapete perché? Perché è difficile, lo vediamo tra poco meglio, per una persona dire a se stessa che vuole scioperare, soprattutto se è una persona che ha un forte senso del dovere, che ha una certa rigidità, non si perdonerebbe mai di dire io mi sottraggo ai miei compiti, alle mie responsabilità. Quindi gli serve un qualcosa, gli serve un alibi, e l'astenia diventa quindi come, e la depressione poi chiaramente è una cosa più grave, dice io non ci posso fare niente, ma è il mio corpo che si è fermato, io vorrei muovermi, ma non ci riesco. Vediamo quindi che spesso, soprattutto chi vive a livello più fisico il disagio, è una persona che ha difficoltà a prendere coscienza degli stati d'animo che stanno sotto al disagio. Ecco perché la somatizzazione è qualcosa che aumenta sempre di più. Ecco perché, anziché rompere all'esterno, rompiamo il nostro colon e ci viene la colite. Anziché dare un pugno in faccia, ammazziamo il nostro stomaco e viene la gastrite. Spesso la difficoltà di dare un'espressione a dei sentimenti negativi fa sì che questi sentimenti negativi si manifestino più a livello psicosomatico. Sembra persino che alcuni studiosi hanno riscontrato che malattie e certi tipi di tumore potrebbero essere persino di natura psicosomatica. Certe malattie, tipo sclerosi a placche, colite ulcerosa, sto facendo una breve dissertazione, però è importante capire questo, potrebbero avere una genesi collegata a stati d'animo che non sono mai venuti alla luce. Per cui persone che non si sono mai arrabbiate, a un certo punto, impazziscono? No, impazziscono le loro cellule. Cominciano ad aggredire gli altri? No, le loro cellule cominciano ad aggredire l'organismo in una serie di malattie di cui ancora non si capisce niente, quelle cosiddette autoimmunitarie, in cui l'organismo si autoaggredisce, ma che poi non sono altro forse che equivalenti di quello che avviene nella depressione, io mi autopunisco, ed equivalenti di qualche distruttività che da qualche parte deve andare a colpire. Qualcuno deve pagare. O paghi tu, o pago io, o paga qualcuno. A riguardo di questo oggi parlavo con qualcuno sulla importanza di una sana aggressività. Vi può sembrare strano, prima di guarire dalla rabbia bisogna guarire da qualcosa che è peggio della rabbia e che è l'illusione di non arrabbiarsi. È molto più grave e più dannoso, sia dal punto di vista spirituale, mentale e fisico, la persona che fa buon viso a cattivo gioco e che fa tramontare, per dirlo con le parole di Paolo, il sole sulla propria ira, perché pensa che non ce l'ha neanche quest'ira. No, dice, ma io sono una persona buona, io non mi arrabbio. La parola di Dio può sembrare strano, ma come prima fase di guarigione della rabbia ci dice, e usa l'imperativo, arrabbiatevi, ma non peccate. E spiega poi, sulla vostra ira non tramonti il sole e non fate posto al diavolo. C'è qualcuno che vorrebbe direttamente superare tutti gli ostacoli, e vedremo che una delle caratteristiche del depresso è questa voglia di fare imprese incredibili, magari anche nel nome di Dio, della serie nel nome di Dio sollevo 300 kg, e infatti ti verrà l'ernia nel nome di Dio. E se Dio ti potesse parlare ti direbbe attenzione, attenzione, se tu lo fai con la tua forza l'ernia è assicurata. Quindi qualcuno più furbo dice, io non li sollevo i pesi, li faccio sollevare agli altri, a mia moglie. Non è neanche questa la soluzione. Ma come vedremo, gli obiettivi che Dio ci vuole dare da raggiungere non sono degli obiettivi da raggiungere con le nostre risorse, se no saranno causa delle nostre malattie, ma sono obiettivi da raggiungere con le sue risorse. E questo è un concetto non indifferente, perché potrebbe sembrare la stessa cosa. Potrebbe sembrare che Dio possa dire a ognuno di voi, io voglio che state in pace. Poi, se lo fate facendo venire l'ulcera, la colite, dicendo grazie a Dio, ringrazio a Dio che sono cristiano, se no t'avrei distrutto. È vero, è così. Invece distruggete il vostro colon. Io non sto dicendo che è bene distruggere l'altro, ma dobbiamo capire che il cristianesimo non è una etica e una morale, anche se richiede un'etica e una morale, perché se no diventa umanesimo, ma richiede la esperienza di una forza miracolosa, che è la forza che la vita di Cristo può creare dentro di noi. Ma ci andiamo dopo. Quindi continuiamo a leggere questi sintomi della malattia di Davide. La mia forza sta andando via, la mia vita viene meno per l'affanno, la forza mi è venuta a mancare, si logorano tutte le mie ossa, a causa dei miei nemici sono diventato una vergogna per i miei vicini, uno spavento per i miei conoscenti. Realmente quando uno entra in uno stato di depressione totale, ma chi è che vuole vedere o stare con una persona che sta male? Già ognuno ha i propri pesi. Quando uno sta male così dice, mi c'è la signora Ciccina, aspetta che... Perché è come se portassimo un'aura di distruzione e nessuno, già ognuno ha i propri pesi. Chiaramente, quando si sta male, la prima reazione è quella di cercare di evitare il male degli altri, e non solo per la paura di contagiarsi, vedi, dicevo ieri, polmonite atipica o cose del genere, ma per tutto quello che comporta entrare nella sofferenza degli altri, soprattutto se non si ha un'alternativa. E io invece credo che i cristiani dovrebbero essere quelli che non hanno paura di avvicinarsi alla sofferenza, perché hanno scoperto un'alternativa che sta funzionando nella loro vita e che può funzionare nella vita degli altri. Guardate cosa dice Davide: chi mi vede fuori fugge via da me. Sono dimenticato completamente, come un morto. Sono simile a un vaso rotto, proprio l'espressione della massima inutilità. E poi dice alla fine, io nel mio smarrimento, dicevo, sono respinto dalla tua presenza. Quindi soprattutto se è un cristiano che vive queste sensazioni, dice, ma com'è possibile che io conosco Dio e qua sto male in una maniera tremenda? Ma allora forse Dio non è con me, Dio non mi ama, eccetera eccetera. Andiamo avanti. La depressione clinica è divisa in vari gruppi, possiamo parlare anche di depressione reattiva, nevrotica, psicotica, possiamo considerarla la diagnosi principale di un paziente oppure una manifestazione episodica di un quadro clinico differente. Io credo che la depressione sia quasi una tappa obbligata nel cammino dell'uomo e il prevenirla in realtà ha a che fare da una parte con la comprensione delle dinamiche che ci stanno sotto. Abbiamo detto poco fa, per comprendere e affrontare un male dobbiamo capire da che cosa è generato, perché se noi lo affrontiamo solamente nell'ultima manifestazione rischiamo di non affrontarlo. E quindi comprensione delle dinamiche che la sottendono e elaborazione costruttiva delle crisi, cioè la capacità, dicevo ieri, che una persona ha, passando da una crisi, di trovare nuovi equilibri. E questo chiaramente richiede un mettersi in discussione. Nell'inquadramento poi dei fattori psicologici predisponenti, chiaramente verrà fuori un po' il mio background spirituale e il valore che a mio avviso assume nella terapia dell'uomo il manuale di istruzioni dell'essere umano, che per me, io dico per me, non posso generalizzare, ma ho scoperto essere la Bibbia come libro di istruzioni fornito con questa apparecchiatura così complessa che si chiama uomo e che, nella misura in cui cerchiamo di usare senza leggere le istruzioni, io so che causa un sacco di problemi. Oggi apparecchiature molto meno complesse, se voi non le usate in una maniera giusta, le fate andare in tilt. Tipico delle, non dico delle donne in generale, però che cominciano a cimentarsi con l'informatica. Ora le donne ci stanno superando anche in informatica. Ecco, ma mi ricordo che all'inizio, mettendo un computer in mano a una persona principiante, non voglio essere un razzista, dice: ma io ho cancellato quel file, l'ho fatto male. E magari cancellava un file di sistema, poi si spegneva il computer, si doveva riformattare tutto, eccetera eccetera. Se non si leggono le istruzioni, se non si ha un minimo di competenza con certe macchine, si rischia di farle andare proprio in crisi, in tilt. E così io credo che la Bibbia è un libro, un manuale di istruzioni per il funzionamento umano. Ed ora, ed è quello su cui ci fermeremo perché già il tempo corre, vogliamo parlare brevemente dei meccanismi e dei fattori psicologici predisponenti alla depressione. Primo punto: maggiore conoscenza. Ecco perché ci sono quelli che dicono beata l'ignoranza. Poiché dove vi è molta sapienza, diceva Salomone nell'Ecclesiaste 1:18, vi è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Questa sera vi dirò una realtà che forse è sconvolgente, ma che per molti di voi forse sarebbe stato meglio non conoscerle, certe verità degli altri, di quello che pensava vostro marito, di quello che pensava il capo ufficio, quello che pensava vostra moglie, i vostri figli, di quello che c'era dentro di voi, dietro quella maschera di apparente perbenismo. Quando noi arriviamo a una conoscenza più profonda della verità, dicevo ieri, spesso scopriamo verità bruttissime. Bruttissime se non esiste un'alternativa. Certamente, chi di voi vorrebbe scoprire di avere una malattia per cui non esiste una cura? Nessuno. Ma anche per cui esiste una cura. Io ho dei miei pazienti che mi ostino a dire: guarda che c'è la glicemia alta, non dovresti mangiare dolci. Non mi dica niente, dottore, non mi dica niente. E io non dico niente. Ma intanto guarda, ma tanto non sento niente. Sì, ma il diabete ti distruggerà lo stesso. E le malattie più pericolose sono quelle di cui noi non abbiamo sintomi, ma intanto ci distruggono. Allora, dicevo, conoscere certe verità ci porta a stare male, perché ci porta a dover trovare delle soluzioni. Allora capite bene che quelle persone che conoscono, che studiano, che vogliono approfondire, sono le più esposte. E in qualche modo, così come arrivano a conoscere le varietà negative della realtà umana, hanno bisogno di scoprire delle alternative. Perché se tu non conosci neanche o non scopri i problemi, non ti interessa neanche trovare una soluzione. Ci sono molte persone che, come si dice da noi, l'acqua le bagna e il vento le asciuga, estremamente superficiali, estremamente menefreghiste. Forse hai invidiato queste persone. E invece tu lì, a volere capire, a volere conoscere, a volere guardare fino in fondo, e ti sei trovata poi con delle verità estremamente deludenti. E direttamente collegato a questo meccanismo è il secondo meccanismo, che è la sincerità con se stessi. Cioè, ma come? Allora non conviene essere sinceri con te stesso? In un certo senso no, perché se sei sincero con te stesso non puoi tenere la maschera. E se non puoi tenere la maschera, ritornando a quello che dicevo poco fa, hai bisogno di trovare una soluzione vera. Io non so se voi siete quelle persone che sono capaci di prendere in giro gli altri, questo è più semplice, ci si può riuscire, ma volendo si può prendere in giro se stessi, e lì tante volte riusciamo a portare avanti dei copioni nella nostra vita, illudendoci che quello sono la mia vita. Io porto il copione, vado fino in fondo. Ci sono tante persone che a un certo punto guardano il copione, guardano se stessi e dicono: ma io sono questa parte che sto recitando o no? Quindi la difficoltà di prendersi in giro, la sincerità con se stessi, è un principio di malattia ma anche di guarigione. Ecco perché ci porta a scoprire i bluff, ci porta a scoprire le maschere, ma ci porta a scoprire anche, ci costringe, dovrei dire, a scoprire delle soluzioni reali, non appiccicate, non delle soluzioni palliative, ma delle soluzioni profonde. D'altronde è così, quando conosciamo in profondità qualcosa possiamo trovare una cura che non sia sintomatica. Che ne direste di un medico che vi dà sempre non l'aspirina, l'aulin, ormai questo simbolo celtico di potenza sul dolore, senza preoccuparsi di vedere se questo corrisponde a un problema più profondo? Forse voi lo amereste, perché in qualche modo vi impedisce di andare fino alla base del problema, ma un medico che si chiami così dovrebbe cominciare a sospettare qualcosa, cominciare a fare degli esami. E così la sincerità ci pone di fronte a dei problemi più reali, più profondi, ci pone di fronte a delle scelte che dobbiamo fare, ci porta a non fare funzionare quei meccanismi di difesa di cui parlavamo ieri. Che significa? Che se tu ti sei difeso dalla tua aggressività semplicemente nascondendola profondamente, anzi ci sono dei meccanismi che ti fanno essere più gentile con la persona che vorresti strozzare, ma non facendo finta, come a dire che viene quella visita inaspettata che non volevi, avevi la casa disordinata e la persona ti dice: oh, sono venuto a trovarti, ma che, ti disturbo? No, ma quando mai, vieni, accomodati, non mi disturbi per niente, guarda. No, quello non è un meccanismo di difesa, quello è semplicemente una diplomazia, un bluff. No, il problema è che per nascondere tante volte la rabbia profonda che abbiamo dentro, noi ci camuffiamo a tal punto che quando siamo in situazioni dove ci vorrebbe venire fuori ancora più la rabbia, diventiamo ancora più gentili. È una difesa umana. Ora voglio dire che queste difese, a un certo punto, soprattutto nella vita del cristiano, c'è un momento in cui cominciano ad andare in tilt. E io spesso incontro dei cristiani che mi dicono: ma com'è possibile che da quando ho cominciato un cammino cristiano sembra che vado sempre più in tilt? Bene, io dico. Allora non mi guardano strano, dicono: ma questo è pazzo. Cioè, come bene? Ma qua io prima riuscivo a nascondere la rabbia, ora mi viene un ruggito dentro. Bene! Vuol dire che la sincerità sta cominciando a funzionare, vuol dire che la tua soffitta si sta aprendo, vuol dire che le maschere stanno crollando. Ma come faccio senza le mie maschere? Come faccio? Mi sto accorgendo che c'ho un'amarezza tremenda, mi sto accorgendo che non sopporto nessuno, neanche il mio cane. Come farò? Ecco, quindi io vi consiglierei, se voi non volete scoprire la verità, di non chiedere mai a Dio: Dio, voglio fare la tua volontà. Di non dire mai: Dio, voglio crescere. Perché? Perché quando dite in questa maniera, Dio permetterà che i vostri meccanismi di difesa umani, solamente frutto di una menzogna, di un bluff, in cui abbiamo imparato a camuffare tutti gli aspetti più negativi del nostro essere e a vestirli con una santa religiosità, vengano fuori per quelli che sono. Mamma mia, ma allora che viene fuori tutto il pusso che c'ho dentro? Sì? E come faccio? E lì si gioca la partita. Perché se è vero che Dio è Dio, possiamo cambiare. Se non ci crediamo, è meglio che non andiamo a aprire certe ferite, come spesso fa la psicanalisi, che magari va a aprire certe cose incredibili, va a scoprire cose magari vere, però se io scopro, non lo so, un rapporto incestuoso con mia madre, se io scopro i mostri più tremendi e poi non so come vincerli, ma io rimango imprigionato. Ci sono tante persone che nel tentativo di andare in soffitta, e quando dico in soffitta dico nell'inconscio, da sole o con qualche guida pagata naturalmente per un viaggio nell'inconscio, ci sono rimaste nell'inconscio, sono rimaste prigioniere di certe verità tremende, perché scoprire un male tremendo, un odio tremendo, una rabbia, un desiderio di fare fuori il proprio genitore, senza scoprire la potenza di guarigione di Dio, è una malattia mortale. Era meglio non farlo questo viaggio, era meglio non vedere, meglio non aprire quella porta. Non aprite quella porta, se poi non potete veramente liberarvi dei mostri che troverete dentro. Tante volte sapete come noi facciamo, a proposito sempre di mezzi umani, di meccanismi umani per liberarsi del mostro? Tutto quello che non vogliamo vedere, mi piace fare sempre l'esempio di un topo. Allora, nel momento in cui voi vedete un topo in casa, io ho una vicina di casa che ha scoperto un povero topino in un cespuglio che aveva davanti a casa, ha fatto buttare alberi, ha fatto distruggere tutto per un piccolo topino, tanta era la paura di questo topo. Cosa si fa quando si vede un topo in casa? Si cerca di inseguire, di ammazzare, forse ammazzare un poco è forte, ma si insegue. E sapete cosa facciamo noi spesso con questo topo, cioè con questo sporco, con questo senso di contaminazione, di piccolo mostro che non vogliamo vedere? Lo chiudiamo, ma sapete dove lo chiudiamo? La intelligenza umana dove va a chiudere i mostri del nostro inconscio? Li va a chiudere nella dispensa. Provate a chiudere un topo nella vostra dispensa dove avete messo tutto quello che si mangia, sapete cosa succederà? Che questo topo comincerà a nutrirsi, comincerà a crescere. E tanti di voi avete fatto così. Abbiamo preso delle cose tremende che non volevamo vedere in casa nostra e le abbiamo chiuse pensando che in questa maniera sarebbero morte di fame. Ma quale morire di fame? Continuano ad alimentarsi, anzi vi dirò di più, che noi siamo, noi stessi spesso andiamo ad alimentare i nostri mostri. Dici, ma come avviene? Avviene. E poi quando andiamo ad aprire la porta di quella dispensa, altro che piccolo topino, un mostro! Mamma mia! Ma chi l'ha creato questo mostro? Chi gli ha dato a mangiare? Siamo stati noi stessi. Allora capite, in tutto questo l'essere sinceri con se stessi porterà te ad aprire la porta in un certo momento della tua soffitta. Non riuscirai più a comprare un catenaccio abbastanza grosso. Si sentiranno prima rumori in soffitta, dirà: ma cosa c'è in soffitta? Qualche rumore, qualche disturbo neurovegetativo, qualche cosa che non va, cosa c'è? Poi apriamo la porta e scopriamo qualche mostro tremendo di non perdono, di rifiuto, di amarezza, di rabbia repressa, e questi mostri vanno scoperti, perché sennò gli attacchi di panico, l'ansia, le fobie non se ne vanno mai realmente. Noi cambiamo l'ordine dei fattori e il prodotto rimane pressoché lo stesso. Quindi, terzo meccanismo predisponente, e ci avviamo velocemente verso la conclusione. Saranno più predisposti ai meccanismi depressivi le persone con elevati obiettivi etico-sociali. Cioè, più in alto vogliamo arrivare, più in crisi saremo nel momento in cui facciamo un bilancio della nostra vita e ci accorgiamo di non aver raggiunto quegli standard. Più in alto vogliamo arrivare, più in crisi andremo nel momento in cui non ci siamo arrivati. Ecco perché ancora una volta io do sotto a quei sistemi religiosi che ti dicono che devi arrivare in alto, ma ti dicono solamente che ci devi arrivare, ma non ti fanno capire come arrivarci. Significa, da noi c'è una frase, ve la voglio dire perché mi piace ogni tanto, io ho imparato anche il siciliano un poco, perché prima pensavo, mi sentivo una persona superiore, ho vissuto la mia infanzia in maniera distaccata dalla popolazione locale e rifiutavo il dialetto, e poi invece ho visto che nella operazione che Dio ha fatto nella mia vita mi ha portato a capire che dovevo parlare il linguaggio delle persone, non dovevo fare un discorso super intellettuale con una specie di masturbazione mentale e compiacendomi con me che mi capivo solo io e non mi capiva nessuno, solamente pochi eletti. C'è una frase in siciliano che si dice un punce riuscì con nacchianata. Traduzione: non si può pungere un asino che già sta soffrendo tremendamente ed è in salita e gli dai ancora devi fare ancora di più. No, questo è quello che fa un modo di intendere la religiosità, che ti dice devi, ma non ti spiega che puoi. Ti dice gli obiettivi elevati da raggiungere, ma non ti fa comprendere che questi vanno raggiunti attraverso la fiducia, la fede, non con un volley, fortissimamente volley, che poi alla fine diventa una sensazione di impotenza quando non sei riuscito a raggiungere l'obiettivo che volevi metterti davanti. Quindi gli elevati obiettivi etico-sociali sono spesso causa di una valutazione poi fallimentare. Io volevo essere una buona mamma a questo livello, a livello 1000, e non ci sono riuscita. Incredibile. L'altra volta ho avuto una persona in cura, in terapia, la stavo facendo quasi ricoverare, ma poi credo che qualcosa l'ha capito, è andata in una depressione tremenda, attenzione, perché in un momento della sua vita aveva pensato di poter tradire suo marito, aveva pensato di poter, e ancora la guardavo e dicevo, e diceva lei, ma no, è tremendo, io non dovevo farlo, è incredibile. Io ancora la guardavo, dicevo, ma pensato di potere, non è che aveva fatto più di questo. Ma questo perché? Perché si era costruita un'immagine di una persona perfetta, pulita, che non poteva mai sbagliare, per cui l'idea stessa di avere per un momento potuto immaginare di tradire, si stava suicidando. Incredibile. E io l'ho trattata duramente, le ho parlato della grazia di Dio in una maniera violenta, diciamo, come si può parlare della grazia in una maniera violenta, e diceva no, però poi ho saputo che ha ritrovato un attimo una comprensione che non doveva fare un'esecuzione capitale di se stessa, farsela pagare a questo punto per avere fatto questa stupidaggine. Però capite, più elevato l'obiettivo, più è grande la crisi lì dove noi vediamo di non realizzarlo. Una espressione che possiamo cogliere in Elia, un profeta, si inoltra nel deserto, in Prima Re capitolo 19:4 dice: si inoltrò nel deserto una giornata, andò a mettersi seduto sopra una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Ancora una volta, questo senso di non riuscire a valere più di quanto noi avremmo voluto, elevato obiettivo, dice almeno un po' più di mio padre, ma quando mai, peggio di mio padre. Noi tante volte diciamo io non sarò mai come mio padre, come mia madre, invece poi, guarda caso, tendiamo a riprodurre le impronte che abbiamo avuto dai nostri genitori, e quel caratteraccio che abbiamo criticato così tanto a nostra madre, a nostro padre, ce lo ritroviamo. Che bella scoperta! Sono precisamente come lui. L'altra volta c'era una persona, un collaboratore scientifico, il quale, guardate un poco, entrava in depressione. Perché questa è una persona che aveva odiato come era stato suo padre. Dice: mio padre è tremendo, picchiava mia madre, faceva questa, io lo odiavo, io non voglio essere mai come lui. Ma sapete il problema? Che lui era precisamente come suo padre, solo che per non esprimere quell'aggressività, quando lui cominciava ad arrabbiarsi, entrava in depressione. Come a dire, per non arrivare a esprimere la stessa aggressività che criticava suo padre, aveva questo meccanismo di controllo, e appena cominciava ad entrare in situazioni dove la sua aggressività, che era precisa a quella di suo padre, stava cominciando a venire fuori, una specie di meccanismo di servocontrollo, plop, e andava in depressione. E lui doveva capire che aveva la stessa rabbia di suo padre, che doveva perdonare suo padre e doveva pentirsi lui della sua rabbia. E infatti aveva preso un sacco di psicofarmaci, non guariva mai. Quarto punto, sono 7, stiamo arrivando, non vi preoccupate. Altro meccanismo predisponente alla depressione è quello che io definisco idolatria. Dice: ma noi non siamo idolatri. Ma che significa idolatria? Se non esasperato valore dato alle cose o alle persone. Ognuno ha i suoi idoli, quelle cose a cui più si lega, quelle cose che più prendono la tua vita. Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. I nostri idoli ce li coltiviamo, li innaffiamo, li, sia che si chiamano, non lo so, figlio, anche un amore legittimo come l'amore per un figlio può diventare una idolatria che distrugge sia il figlio, oggetto di questo amore morboso, sia la mamma che dipende per la sua sicurezza dalle performance del figlio. E più investiamo spesso e più ci leghiamo morbosamente agli oggetti, più entriamo in una crisi profonda quando gli oggetti non corrispondono alle nostre aspettative. E capite bene che quando un oggetto è un oggetto solamente materiale, la crisi è relativa. La macchina che mi ero comprato con un grande sacrificio, spendendo tutti i miei soldi così, è stato un bidone. E vabbè, cioè ormai ho 20.000 euro di macchina, cosa devo fare? Speriamo che la posso bidonare qualcun altro, la cambia una... il lavoro che sembrava bellissimo, mamma mia, una fregatura. E qui già è brutto, però immaginate che poi diventa il marito che avevo tanto sognato, appena l'ho scoperto il primo giorno di matrimonio. Ho detto: mamma mia, ma chi è questa persona? Non lo riconosco. Abbiamo una grande capacità di innamorarci delle persone che avremmo voluto accanto e fino all'ultimo non riuscire a vedere chi abbiamo accanto. E questo è drammatico, perché poi c'è un momento in cui dobbiamo vedere chi abbiamo accanto. Forse non il primo giorno, dico, ma c'è qualcuno anche che fino al primo giorno poi già capisce di aver fatto un errore madornale? C'è chi resiste 7 anni, 20 anni. Oggi ci sono coppie che si separano dopo 30 anni, mamma mia, cioè, ma dopo 30 anni, dopo 40 anni, è incredibile, però succede. Tutto quello su cui hai investito, il valore che hai dato profondamente alle cose, ti predispone al meccanismo depressivo. Ancora, quinto punto, terz'ultimo, una moralità rigida e perfezionista del dovere essere a tutti i costi. Io devo riuscire, devo, non posso mollare, non posso scioperare, non posso rifiutarmi di saltare l'ostacolo, non posso dire di no. Non posso, sapete questo cosa porta? Porta a prendersi dei pesi incredibili. Io mi ricordo avevo un carattere del genere, sembravo un buono. E quindi quando qualcuno mi chiedeva: puoi farmi questo? Sì, come no.
Poi farmi, e poi mi trovo con 100.000 pesi che dicevo, ma chi me l'ha fatto fare di prendermi tutti questi pesi, di dire sì a tutte queste persone? In realtà sembrava per altruismo, ma era una sottile forma di orgoglio, era uno scrupolo, era un perfezionismo, era un dovere essere vissuto come bravo, buono, perfetto. Per cui, vi dico una cosa strana, quando mi sono convertito, nel primo periodo, finalmente ho imparato a essere meno altruista. Può sembrare una bestialità quella che vi sto dicendo, ma perché finalmente sono stato liberato dal demone di dovere per forza dire sì anche se non era possibile, del dovere essere sempre super perfetto, super adempiente, cosa che mi aveva causato meccanismi depressivi fortissimi, perché poi chiaramente dicendo sì, 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 i famosi 300 kg nel nome della propria perfezione. Per cui poi ho cominciato a capire i pesi che potevo portare e quelli che non potevo portare. E non mi sono sentito in colpa se non potevo portare dei pesi tremendi. E ho capito che un bambino può portare 10 kg, più cresce, più può portare pesi più grandi. Ma non secondo la misura della mia incoscienza, ma la misura della mia fede. E allora capite bene che questa moralità rigida, perfezionista, del dovere essere a tutti i costi, diventa una rovina. Non essere troppo giusto, diceva Salomone, e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Cioè, come troppo giusto e troppo saggio? Sì, se sei troppo, cioè al di là delle tue reali possibilità, non ti causerà qualcosa di buono essere troppo giusto o troppo saggio, ma ti causerà una rovina. E poi, penultimo punto, e questa è una brutta bestia che spesso troviamo alla base della depressione: orgoglio e tentativo fallito di autosalvezza. Della serie, se non posso salvarmi da solo, preferisco morire. Se non ce la posso fare da solo, meglio la morte. Ma di chi è figlia questa espressione? Se non di un orgoglio e di una presunzione estrema. Non è giusto che io vado a Dio perché ho bisogno. E quando ci vuoi andare? Non è giusto che io chiedo a Dio. Prima devo trovare io la capacità e poi casomai. Questo è figlio dell'orgoglio, questo ragionamento. E ci sono delle persone che al fondo delle loro risorse preferiscono morire piuttosto che dire help. I need someone help me. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. No, non è giusto. Io dovevo farcela da solo. Non ce la posso fare da solo, non ce la posso fare con le mie risorse, allora non sono degno di vivere. Io incontro tante persone con meccanismi depressivi di questo senso. Non sono degno di vivere, del tipo di quella persona. Non dovevo pensare neanche lontanamente di poter tradire mio marito, non sono degno di vivere, non riesco a cambiarmi, quindi sono degno di morte. Infatti tutto questo meccanismo, come vedremo brevemente, ne parleremo meglio domani, innesca il tipico meccanismo di colpa, autocondanna, autopunizione. Mi sento in colpa, quindi mi condanno, quindi me la faccio pagare. Non te la faccio pagare. C'è qualcuno che a questo reagisce in maniera differente. Ci abbiamo un amico, diciamo, per così dire, è nata pure un'associazione, pare che si chiama Non Toccate Caino. Caino in realtà era un depresso di base, però sapete come uscì dalla depressione? Diventando un carnefice, da vittima a carnefice. Qualcuno usa questo sistema, ma non ve lo consiglio. Infatti la scrittura dice che il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Dio gli aveva dato una via di uscita per la sua irritazione, per il suo abbattimento, ma lui volle uscirsene in una maniera diversa. Qual era l'oggetto della sua depressione? Il fatto di vedere il suo fratello preferito, il suo fratello. Allora, come mi libero di questo problema? Eliminiamo direttamente il problema, eliminiamo il fratello. Quindi dicevo, penultimo punto, orgoglio e tentativo fallito di autosalvezza. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà. Questa è un'espressione fortissima che non finisce mai di sconvolgermi, della profondità. Ma in tutti i sensi, chi cercherà di salvare la sua vita, e quando diciamo vita partiamo dalla espressione più fisica, chi cercherà di fare funzionare bene il suo stomaco andrà in tilt, perché funziona bene se non ci stai attento. Se tu ti cominci a concentrare e a stare attento come batte il cuore comincerà ad avere estrasistoli, dirà smettila di stare attento, io funziono a prescindere dal tuo controllo. Chi cercherà di salvarsi? E qui c'è un principio di guarigione, più noi cerchiamo di autosalvarci, più entriamo in ansia e più scopriamo l'incapacità di autosalvarci, di controllare gli eventi. Ci sono degli eventi incontrollabili e se noi stiamo lì a cercare di salvare l'insalvabile, noi entriamo in un'ansia prima e poi in una depressione quando abbiamo perso quella situazione che volevamo salvare. Capite? L'oggetto d'amore su cui avevamo riversato tutto, volevamo salvarlo. Come diciamo, tutto mi può essere levato, ma questo no. Fai un esame di coscienza questa sera e vedi di quale cose potresti fare a meno e di quali cose no. Allora, proprio quella cosa di cui non puoi fare a meno è quella cosa che ti creerà più ansie. Può sembrare strano, ma è così. E più cercherai di salvarla, più avrai la sensazione di perderla, più penserai che è bella, più ti accorgerai che ti delude, più hai idealizzato l'amore, più ti accorgerai che tuo marito non corrisponde al tuo ideale di amore. Poi ti vedrai un film come Titanic o come La Sirenetta in cui si esalta l'amore e dirà ma io non ho un amore così grande, allora a caccia dell'amore perduto. Fare un esempio, potremmo fare 100, ma chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. E ultimo punto, collegato direttamente a questo orgoglio e tentativo fallito di autosalvezza, è la difficoltà a perdonarsi, quindi la rigidità con se stessi. Noi tante volte pensiamo che la rigidità con se stessi sia un bene. Ci sono tante persone che incontro che mi dicono Dio mi perdona, ma io no. Cioè, come a dire, io sono più grande di Dio. Oh sì, ora che può essere mai che Dio mi perdona, non è giusto che Dio mi perdona. Che significa questo? Significa ancora una volta illudersi che l'autogiustizia, l'umanesimo, la capacità dell'uomo a poter farci arrivare in obiettivi buoni. Ma in realtà un esempio tipico di questo è la figura di Giuda. Ricordate Giuda? Voi pensate che lui voleva veramente che Gesù morisse? No. Perché? Se no, ci direbbe la scrittura che dopo che fu ucciso avrebbe detto oh, finalmente ci siamo liberati di questo Gesù, non ne potevo più, tranne per il beneficio che ne avevo ogni tanto rubando qualche cosina. Ed è strano che Gesù avesse dato proprio la sacca del denaro a quello che era ladro. Avrebbe detto finalmente ci siamo liberati, ma non è così. Lui aveva fatto un calcolo, un'immagine, aveva fantasticato, aveva immaginato qualcosa, ha fallito, non è riuscito a perdonarsi, non è riuscito a chiedere perdono, non è riuscito realmente a discolparsi. Sono colpevole. Ha fatto un processo, pubblico ministero, senza avvocato difensore. La corte non c'era, si è autogiudicato e si è autogiustiziato. Capite come questo ha a che fare col nostro orgoglio, con la nostra presunzione di poter meritare l'amore, la grazia di Dio? Ecco perché dico tutti i sistemi religiosi che ti portano più al senso della colpa, ma non ti danno il senso della grazia, dell'amore, non ti dicono come riuscire ad andare avanti nell'amore, nell'etica, nella morale, ma ti dicono solamente devi farcela, sono meccanismi che potrebbero persino portarti in depressione. Meccanismi basati su uno sforzo umano. Io tante volte parlo con tante persone a cui devo suggerire di non pregare. Dice, ma come un pastore che dice di non pregare? Ma sapete perché? Perché le loro preghiere nascono dall'incredulità, dicono ti prego Signore dammi pace, come se Dio, ti prego Signore salvami, 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 ma come se Dio non avesse fatto questo. E anziché avere fede e ricevere il beneficio di quello che Dio ha fatto, continuano a chiedere qualcosa che invece già è avvenuto e di cui, non avendo nessuna fiducia, si sentono sempre più lontani. Infatti più pregano e più entrano in depressione. E io dico, basta queste preghiere, ma troviamo anche dalle scritture che ci dicono di non dire preghiere inutili, preghiere oziose, preghiere solamente formali, preghiere, ma le preghiere che non nascono dalla fiducia portano persino depressione. Allora, io non voglio andare avanti perché poi entreremo, partendo da questi spunti, nel meccanismo della terapia, nella parte finale di questa breve conferenza. Quindi mi piacerebbe invece, siccome sicuramente vi ho dato degli argomenti sconvolgenti, un attimo e un poco sicuramente vi siete sconvolti, preferirei dare un po' adito al dibattito e spero che ci siano delle domande concise e brevi e spero di poter rispondere.